Ciao, questo è l'episodio 17 di Le parti noiose tagliate, il podcast di Silenzio in Sala che racconta storie di cinema. Io sono Aurora Tamigio.
Io sono Samantha Ruboni.
Ci siamo accorte che nello scegliere i film di cui parlare nelle parti noiose tagliate, siamo, come dire, un po' antiquate. Quindi la puntata di oggi è dedicata al making of di quello che secondo noi è stato il più bel film del 2021. Il potere del cane di Jane Campion. Semplice, no? E allora iniziamo, sigla!
Vi dico subito che questa puntata finirà con me che mi arrabbio per tutte le critiche che sono piombate addosso al potere del cane. È un film troppo lungo, è un film noioso, è un film che non si capisce. Ora, non è che io voglio convincervi a farvelo piacere a tutti i costi, però dobbiamo anche capire che ci sono film che chiedono un po' di attenzione a noi spettatori. Il potere del cane è uno di questi. Io dico che possiamo criticarlo solo dopo essere certi di averlo visto con l'attenzione che merita. È un film di dettagli, di particolari, di indizi che poi si rivelano fondamentali. Ma ok, la smetto. Le polemiche me le tengo per la fine. Per ora iniziamo dalle cose belle.
Iniziamo con il mettere un po' di paletti, direi. Perché è vero che i gusti sono gusti, però Il potere del cane è stato a tutti gli effetti il film protagonista della scorsa stagione cinematografica dei premi. Adattata dal romanzo omonimo di Thomas Savage, questa storia di amore e morte tra un burbero cowboy del Montana e il suo nipote acquisito è valsa a Jane Campion l'Oscar alla regia, 3 Golden Globe, 2 BAFTA, Leone d'Argento a Venezia, eccetera eccetera. Insomma, mettetevi l'anima in pace. Il potere del cane è un filmone. Se lo avete lasciato a metà, speriamo che questa nostra puntata vi faccia cambiare idea.
Come dicevo, è un film che richiede allo spettatore di immergersi nella storia con tutto il corpo, con la mente e con gli occhi. Il potere del cane, in effetti, è un film che si basa molto più sul muoversi dei corpi in scena che sui dialoghi. È un film fatto di movimenti, di prossemica, di tocchi. Come in altri film di Jane Campion, anche qui la scena madre si basa sulla tensione erotica tra due corpi, costruita in pochi gesti e attraverso la mediazione di un oggetto. Ve ne parleremo di questa scena madre, perché secondo noi è davvero un capolavoro del cinema.
Ma iniziamo per ordine. Iniziamo da Jane Campion, che decide di andare in pensione. Sì, avete capito bene. Con alle spalle cortometraggi, 5 film, una serie TV, Top of the Lake, una Palma d'Oro a Cannes, un Oscar alla migliore sceneggiatura per Lezioni di piano, Leoni d'Oro e svariate altre candidature, Jane Campion scopre di essere stufa del cinema. Vuole ritirarsi. Poi però succede che legge un romanzo, The Power of the Dog, scritto nel 1967 da Thomas Savage. Ed un tratto decide che non solo non va più in pensione, ma che questa storia deve essere lei a portarla sullo schermo.
I came across the book and I thought, my God, that is an amazing story. I couldn't stop thinking about it. And that's always a sign for me that it's got more to do the adaptation and direct. I felt I had to go much deeper, much further.
Jane Campion ha dichiarato al Guardian che, letto il libro, era certa che il film sarebbe stato un successo. Si è mossa per scoprire chi ne deteneva i diritti e si è lanciata. The Power of the Dog non è un romanzo nuovo al cinema. Il soggetto circola a Hollywood da tempo e si dice che in passato persino Paul Newman si sia avvicinato a interpretare Phil Burbank, il burbero cowboy protagonista. Ma non se n'è mai fatto niente. Evidentemente ci voleva Jane Campion per portare questa storia al cinema. Contattato il produttore canadese Roger Frappier, che aveva acquisito i diritti, Campion lo convince a affidarle il film.
La prima persona che Jane Campion vuole accanto a sé in questa avventura è la produttrice Tanya Segachan, con cui aveva già lavorato nel film precedente Bright Star e nella serie TV Top of the Lake. Insieme le due si chiudono in un hotel londinese, riempiono pavimenti e tavoli di post-it e dopo 10 giorni riescono nell'impresa di trasformare il romanzo di Savage in una struttura adatta a un film di 2 ore. Campion e Segachan prendono quindi un appuntamento con Annie Proulx. Se il nome vi dice qualcosa è perché si tratta di colei che ha scritto il romanzo Brokeback Mountain, da cui Ang Lee ha tratto il film. Ma Proulx ha anche scritto la postfazione al romanzo Il potere del cane di Savage. È senz'altro la donna giusta con cui parlare per una consulenza su una storia d'amore cowboy. Jane Campion però chiarisce subito che nella storia che vuole scrivere, testuali parole, nessuno ha la pistola. Le interessa il racconto della mascolinità, il confronto tra due uomini, la affascinante protagonista Phil, il dramma familiare nel ranch.
Dopo Tanya Sagachan, per Jane Campion è la volta di rivolgersi a un secondo produttore, Emil Sherman. Cofondatore della casa di produzione indipendente CSO Films, Sherman è un personaggione dell'industria del cinema. Premio Oscar 2011 con Il discorso del re, nominato nel 2017 per Lion. Gli uffici della sua casa di produzione, a Sydney, si trovano a 100 metri dalla casa di Jane Campion. Così i due, un giorno, si trovano al bar a bere qualcosa. E Jane Campion gli rivela che ha un progetto, adattare The Power of the Dog. Recentemente Sherman ha dichiarato in un'intervista che Jane Campion è una da una cosa per volta. Non le piace fare troppe robe insieme. Il suo ultimo film, prima di Il potere del cane, era stato Bright Star, nel 2009. Nel frattempo si era dedicata alla serie TV Top of the Lake, finita nel 2017, ma tra una stagione e l'altra si prendeva delle pause per pensare. È una a cui piace fare le cose per bene.
Jane Campion parla a Emil Sherman della sua idea di adattare Il potere del cane e il produttore si unisce alla squadra. Jane inizia così a scrivere la sceneggiatura. In un'intervista a The Hollywood Reporter, Sherman ha dichiarato che leggere per la prima volta la sceneggiatura di Jane Campion è stato emozionante. Dice Sherman: «Jane Campion è una delle più grandi sceneggiatrici con cui abbia mai lavorato. La sua prima stesura è già quasi un film finito, ma somiglia sempre a un puzzle. Jane Campion lavora come se dovesse mettere i pezzi al loro posto e le modifiche che apporta al testo talvolta sono piccolissime, ma cambiano del tutto la scena.
She's an amazing writer, Jane, and you know, she's actually amazing structurally at story and at putting those jigsaw pieces together, and it was a relatively swift process actually of about a year on the script before we were ready to take it out to market.
Parlando della sceneggiatura di Il potere del cane, il produttore Emil Sherman dichiara che lo script funziona perfettamente durante la visione, ma che, per una comprensione totale, occorre rifletterci retrospettivamente. Insomma, Il potere del cane è uno di quei film che va visto più di una volta, e alla seconda visione, la sceneggiatura di Jane Campion appare ancora più ricca e complessa. Una delle riflessioni e interpretazioni più interessanti che abbiamo letto sul potere del cane le ha scritte Sara Mazzoni. Così l'abbiamo chiamata con noi in questa puntata a raccontarci di Il potere del cane.
Ciao, sono Sara e scrivo di film e serie TV, soprattutto sulla webzine Nerdcore e su Instagram. Il mio profilo si chiama Sara Mazzoni Film Serie. Mi occupo molto di horror, che è una delle mie passioni, ma spazio anche su tante altre cose.
Ciao Sara, sul potere del cane hai scritto un articolo e realizzato un video di interpretazione della sceneggiatura di Jane Campion. L'impresa che ti chiediamo oggi non è facile, ma hai voglia di raccontarci quali sono gli aspetti più interessanti della sceneggiatura di Il potere del cane?
Sì, dunque. Il potere del cane è un film diviso in capitoli, ma la vera separazione in blocchi è quella tra la prima e la seconda metà. Le due parti del film sono separate da un midpoint, cioè uno snodo centrale della trama, che è anche una vera e propria rivelazione. La svolta che arriva a questo punto, però, è raccontata da Jane Campion senza il clamore di un grosso plot twist. E infatti Il potere del cane non è un'opera che sottolinea i suoi passaggi in modo eclatante, anzi, è un film che richiede di essere seguito con una certa attenzione, perché non dirà mai in maniera troppo esplicita come stanno le cose, e lo farà capire semmai in ogni modo possibile con la costruzione della storia. La prima metà è angosciosa, pervasa da un senso di minaccia perenne. Ci vengono presentati i personaggi principali, tra cui ci sono la vedova, interpretata da Kirsten Dunst, e Peter, il suo figlio adolescente febico, interpretato da Cody Smith McPhee. Sono personaggi caratterizzati dalla delicatezza o addirittura dalla debolezza. Per questo sembrano le vittime ideali per il loro antagonista, cioè Phil, un uomo opprimente interpretato da Benedict Cumberbatch qui in versione cowboy. Si trovano tutti e tre insieme perché la madre di Peter sposa il fratello di Phil. Il gruppo diventa una famiglia allargata che convive. E questi personaggi però sono volutamente rappresentati con un tratto comune nelle attitudini artistiche. Phil suona il banjo, la vedova suona il piano e Peter costruisce fiori di carta. fino alla metà del film è probabile che il pubblico si chieda se la direzione in cui si andrà sarà quella di un'educazione sentimentale tardiva per il violento Phil, che grazie a queste nuove presenze avrebbe l'occasione per imparare ad amare.
E quindi arriviamo al midpoint, giusto?
Sì, il punto centrale della storia è proprio quello che chiarisce che c'è altro nella delicatezza del personaggio di Peter. Questo passaggio è realizzato tramite la figura di un coniglio, un simbolo di delicatezza e fragilità. In teoria dovrebbe rappresentare la paura che caratterizza Peter e sua madre, un sentimento che li renderebbe assoggettabili alla forza mascolina del cowboy Phil. Il twist però è che il coniglio viene catturato da Peter e subito dopo da lui stesso squartato ai fini dello studio scientifico, perché Peter è uno studente di medicina. È una sequenza che rivela la natura nascosta del personaggio e anche della storia. Il film ci fa vedere Peter che pazientemente caccia il coniglio nei prati, catturandolo con una trappola da lui elaborata con uno scopo letale. E questa parabola del coniglio è anche lo schema di tutto ciò che succederà tra Peter e Phil nel secondo tempo. Da qui in avanti il film rimane aderente al punto di vista di Peter, che studia Phil e intuisce che l'interesse che l'uomo ha nei suoi confronti è probabilmente romantico. Da qui in poi la storia si allontana parecchio da quella che può essere l'aspettativa creata nel pubblico, cioè quella di una storia d'amore western in versione queer. Il potere del cane si rivela essere la storia di Peter che osserva il mondo, lo studia, ne saggia i punti deboli e fa esperimenti. Non è la storia di Phil che può imparare ad amare e a essere vulnerabile. La conclusione lo dimostra, quando arriviamo in fondo capiamo che Peter ha testato Phil. Il cowboy non aveva paura di lui perché lo riteneva un debole, bisognoso della sua guida e della sua protezione. Nella storia la delicatezza di Peter è uno strumento e una maschera. Lui in realtà è affilato e pericoloso come il bisturi che usa per sezionare il coniglio. Il vero sentimentale è il cowboy Phil, che invece vive in un mondo fatto di nostalgia romantica. L'ultima inquadratura ci mostra il movente, già anticipato dalla frase di apertura. È la madre di Peter, che ora senza Phil ha ritrovato la tranquillità. Però rimane l'idea che un personaggio come Peter abbia agito soprattutto guidato dalla propria curiosità per vedere fin dove sia possibile spingersi nel suo esperimento con gli umani.
E tu in questa tua analisi consideri anche un aspetto importante rispetto allo studio del personaggio?
Sì, secondo me come studio del personaggio è un'operazione vagamente alla Game of Thrones, nel proposito di sovvertire i luoghi comuni. La situazione di Peter è quella tipica del giovane in balia di una figura maschile abusante. Come tipo richiama quello dell'eroina del gotico, in balia di forze strane che la intrappolano e la dominano. Peter però sfugge alla dominazione e ribalta la situazione, mostrandosi più predatorio dello zio.
E tu accennavi prima che la storia tra Peter e Phil si allontana anche da quella che è l'aspettativa creata nel pubblico rispetto alla storia d'amore queer, anche se diciamo in questo caso in versione western. Quindi per esempio ricordo che nel tuo articolo tu facevi un parallelismo con la storia d'amore di Kevin Chiamami col tuo nome, per esempio.
Sì, secondo me quello di Chiamami col tuo nome è un modello di romance che può venire in mente guardando il film Il potere del cane, perché si allude a una storia d'amore gay tra un uomo più grande e un ragazzo più giovane, di cui il film racconta anche il coming of age, che quello è un po' il modello, no, di Call Me By Your Name. E l'aspettativa creata in Il potere del cane viene però disattesa completamente, perché non c'è davvero la romance, ma invece c'è una storia da thriller psicologico senza una vera realizzazione sentimentale. Cioè il lieto fine di Peter è riuscire a uccidere zio Phil.
Sara, cosa ne pensi di quello che dice il produttore Emil Sherman? Che la sceneggiatura del potere del cane funziona meglio se analizzata retrospettivamente. Tu sei d'accordo?
E il potere del cane, secondo me, può essere anche considerato come uno di quei film che, tra virgolette, cliccano quando hai tutti gli elementi della storia in fila. E io, a dire la verità, non l'ho guardato una seconda volta, per cui non ho ancora fatto un'analisi su quel livello di fruizione. E secondo me, con Il potere del cane, però, più che l'analisi retrospettiva di questo tipo, conta il viaggio che si fa come pubblico mentre lo si guarda durante la prima visione. Cioè, se si segue tutto con attenzione, si rimane al passo con il film, a un certo punto si inizia a mangiare la foglia ed è poi gratificante vedere come si sviluppa l'azione con i suoi twist, diciamo.
Assolutamente, sono d'accordissimo.
Grazie mille, Sara, per essere stata con noi. Grazie.
Grazie, Sara. Grazie mille, davvero. In effetti, potremmo dire che Il potere del cane è un film che abbatte ogni stereotipo sui personaggi. E antistereotipo sono anche le scelte del casting. A iniziare da Benedict Cumberbatch, nei panni di Phil. L'attore britannico è stato scelto da Jane Campion per la sua fisicità elegante, molto lontana dal cliché del maschio violento e abusivo. Cumberbatch, del resto, lungo la sua carriera, ha interpretato spesso maschi raffinati e cerebrali, uomini come il detective Sherlock Holmes e il matematico Alan Turing. Campion aveva particolarmente apprezzato il lavoro di Cumberbatch nella miniserie BBC del 2012 Parade's End e, alla notizia che la regista era interessata a lui come protagonista, l'attore aveva iniziato a ripassare la filmografia di Campion e aveva letto il romanzo di Thomas Savage, di cui lei stava adattando la sceneggiatura. L'incontro tra i due non è stato esattamente un colpo di fulmine e Cumberbatch è stato scritturato per un equivoco. Jane Campion lo stava ancora provinando, mentre lui credeva di essere già stato preso.
Alla fine comunque Jane Campion ha deciso di dare una chance a Benedict Cumberbatch e non se ne è pentita. L'attore ha trascorso settimane nel Montana per imparare a cavalcare e a guidare il bestiame, ma anche per passare del tempo in un'ambientazione western come quella del film, prima di spostarsi in Nuova Zelanda, dove Campion avrebbe girato. Eppure, sapete qual è stata per Cumberbatch la parte più difficile? Quando sul set Jane Campion gli ha intimato di smetterla di essere così gentile con tutti e di dire sempre grazie e per favore. Secondo la regista, tutto questo si sposava malissimo con il carattere del personaggio di Phil. A un certo punto Campion si è proprio rivolta a Cumberbatch e gli ha detto: «Non voglio più sentirti dire scuse e per favore». La vera sfida per Cumberbatch è stata imparare a fare il cowboy, anche se il vero motivo per cui la regista lo ha scelto è proprio perché non voleva il classico cowboy.
I'd say the long burn understanding of a man who's really a tragic figure, whose toxic masculinity masks a deep insecurity, who's somebody who has a real sense of inauthenticity in the world and is incredibly authentic in the way he lives his life, but at his core can't fully realize who he is. And that took time. And I think for me, I'm on a sort of more superficial level, I'm quite a people pleaser, I'm, you know, very apologetic. Phil isn't, he just stands his ground and no is no. And Jane and everyone really, really helped sort of facilitate that. I had a lot of prep sort of figuring out why he was like that. But I also, on the day, well, the first day of shooting, she introduced me to the crew and said, look, this is Phil, everybody. You'll meet Benedict at the end of the shoot. He's really nice. And so they just gave me permission to be him, you know, because it felt, you know, at times it could feel awkward to be that different from your values, your way of behaving, your understanding of the world.
Con il personaggio di Phil Burbank, Jane Campion stava esplorando nuovi territori. Nel 1999, infatti, dichiarava in un'intervista alla scrittrice e giornalista Aike Melba Fendel: «Sono una donna e mi sembra perfettamente naturale la scelta di personaggi femminili. Non riesco a immaginare di raccontare la storia di un uomo e non so perché dovrei farlo». Oggi Campion dichiara che scrivere e dirigere una storia con protagonista un uomo come Phil per lei è una sorta di rinascita e questo è stato merito del movimento Me Too. Dice Jane Campion: «Dopo il movimento Me Too ho davvero visto il terreno sotto di me spostarsi. Ho aspettato che succedesse qualcosa del genere per tutta la mia carriera. Prima non mi sentivo a mio agio ad avere un protagonista maschile. C'erano così pochi film sulle donne o realizzati da donne che volevo solo raccontare storie con donne come protagoniste. Adesso mi sento liberata, libera di raccontare semplicemente la storia che voglio, il personaggio che voglio». E quel personaggio era un uomo come Phil.
Nel preparare questa puntata ci siamo lette un bel po' di interviste di Jane Campion su Il potere del cane. E capita spesso di sentirla parlare di Phil come di un uomo di cui Campion si è preso una specie di cotta. Ci tiene che si muove in un certo modo, che veste in un certo modo, che tutte le sue azioni siano finalizzate a costruire un soggetto complesso e sfaccettato. E credo proprio che Phil sia il personaggio maschile più bello del cinema di Jane Campion.
Un uomo è fatto di pazienza e circostanze avverse.
A proposito di maschi e antistereotipi, due parole vanno spese anche per Cody Smith McPhee, l'attore australiano 25enne che interpreta Peter. Per studiare i movimenti del suo personaggio, Cody si è ispirata a una volpe, una creatura furba e agile, che si muove leggera sui piedi, ma che è anche una temibile predatrice. Per studiare questa postura, Cody Smith McPhee ha lavorato con un coach specialista del movimento del corpo.
Anche per quanto riguarda Peter, Jane Campion era molto precisa. Gli indicava dove mettersi nella scena, che movimenti fare e persino quali tic avere. Anzi, a dire il vero, quelli che alla prima visione del film sembrano tic, a una seconda visione sono indicatori delle mosse studiate dal personaggio di Peter. E l'attore ha dichiarato di essere stato letteralmente stregato dalla sceneggiatura e che, finita la prima lettura, ha pensato: «No, ma davvero?» Un po' come noi alla fine della prima visione.
Che uomo sarei mai se non aiutassi mia madre?
Peter!
Se non la salvassi.
E si potrebbe analizzare anche il resto delle scelte di cast, mai banali. Per il ruolo della vedova Rose Gordon, l'opzione preferita di Jane Campion era Elizabeth Moss, ma la star di Top of the Lake non era disponibile. E così la scelta è ricaduta su Kirsten Dunst, che nel cinema è stata una delle principali interpreti di femminilità conflittuale e confusa.
È soltanto un uomo, Peter. È solo un altro uomo.
Abbiamo parlato di sceneggiature e attori. È il momento di chiacchierare di quello che è valso a Jane Campion più premi, la regia.
And action!
Il potere del cane è un film solenne, costruito come un quadro in movimento. Non stupisce che tra i principali fan del film ci sia Martin Scorsese. Merito di questa magnificenza va anche alla fotografia di Ari Wegner, scelta personalmente da Jane Campion come DOP. Ha detto Campion: «Sto lavorando con tanti uomini e sui set cinematografici ci sono ancora troppe poche donne, quindi ho semplicemente detto: scelgo una donna direttrice della fotografia».
Jane mentioned that she wanted a cinematographer who would do a huge amount of pre-production, and for me that was incredibly exciting.
You know, I'm really interested in supporting artistic female DOPs. And I feel like Ari is really interested in trying to visually tell the story in the same way that I am. Her work was so exquisite.
Per raccontare la regia eccezionale di Jane Campion nel Potere del Cane, è esemplificativa la scena madre del film, quella che lei stessa ha chiamato la scena d'amore. La scena di Phil e Peter nella stalla. Per un'analisi vera di questa sequenza vi rimandiamo un video che trovate su YouTube in cui Jane Campion commenta la scena passo per passo. Questo video ve lo mettiamo anche nel gruppo Telegram delle parti noiose tagliate, a cui siamo certe siete già iscritti, vero? Se non siete iscritti ve lo ricordiamo, chiocciolina LPNT Podcast.
Tornando alla scena d'amore, questa sequenza è quello che in lezioni di piano era la celebre sequenza del buco nella calza. Una sequenza costruita sui dettagli, sugli oggetti presenti in scena, attorno ai quali i due protagonisti si muovono e inventano la loro relazione. Nella scena della stalla, a unire Phil e Peter, sono soprattutto tre oggetti. Il primo è la corda, simbolo del legame di amore e morte tra i due uomini. E amore e morte rappresenta anche il secondo oggetto, la sella appartenuta a Bronco Harry, il mentore e amante di Phil, del quale non ha mai superato il lutto. Attorno alla sella, Phil e Peter si ritrovano e per un momento abbiamo l'illusione che si ricrei quella storia d'amore che Phil rimpiange. Infine, il terzo oggetto, la sigaretta, attraverso la quale al termine della scena si uniscono finalmente i corpi di Phil e Peter.
Quanti anni avevi quando conoscesti Bronco Harry?
Più o meno l'età che hai tu ora.
Era il tuo migliore amico?
Sì. È così. Anzi, molto di più. Una volta mi salvò la vita. Eravamo parecchio in alto sulle colline, a caccia di alci, e il tempo si trasformò. Bronco mi tenne in vita tenendo il suo corpo contro il mio sotto una coperta. Alla fine ci addormentammo così.
Nudi.
Cosa vi ho detto all'inizio? Che volevo tenere per la fine di questa puntata le polemiche al potere del cane? Sei pronta, Auro? Andiamo?
Come no, da dove vuoi iniziare? Io incomincerei da Sam Elliott. L'attore ha dichiarato di aver detestato il potere del cane perché non vuole vedere in un film western cowboy gay senza maglietta. Ah, poi si è anche offeso perché Jane Campion ha girato in Nuova Zelanda un film ambientato in Montana. Lui avrebbe preferito lo facesse in Texas. Vabbè, questa è una cosa sua. Molto bella invece è la risposta a distanza che gli ha dato la scrittrice Annie Proulx. Ve la ricordate? È la stessa autrice chiamata da Jane Campion per una consulenza alla sceneggiatura di Il potere del cane. Alle critiche di Elliot, Annie Proulx risponde: «L'Occidente è un mito, non esiste. E c'è molto spazio per esplorare quel mito. Quella di Jane Campion ne è una versione».
E che dire della pioggia di merda piovuta sulla testa di Jane Campion dopo i Critics' Choice Awards? In questa occasione Campion ha detto alle sorelle Venus e Serena William che loro, che ne sanno della competizione, non hanno mai dovuto battersi contro gli uomini. A parte che Jane Campion è una boomerona e fa sempre queste gaffe imbarazzanti tipo le zie ai pranzi di famiglia, ma è evidente che in questo caso intendeva dire che nella categoria in cui concorreva agli Oscar erano tutti maschi. Non voleva minimizzare né i successi sportivi delle due tenniste né la loro esperienza umana con quel padre lì, nel loro essere donne nere. Comunque ormai la frittata era fatta. Passiamo alle polemiche del pubblico di Netflix. Quelli che il film è troppo lungo, troppo noioso, eccetera eccetera.
Che bellezza! Era dai tempi di The Irishman che non si sentiva il pubblico di Netflix lamentarsi che un film è lungo, noioso, incomprensibile e tutte quelle altre storie. Ah sì, perché, non lo abbiamo ricordato, Il potere del cane ha fatto un breve passaggio in sala e poi è andato su Netflix, dove è ancora disponibile. Io veramente non capisco come certi spettatori siano disposti a vedersi tutto Dark su Netflix, ma poi non reggano...
Aspetta, un momento, cos'è contro Dark? Poi me lo spieghi, però andiamo avanti.
Dicevo, siano disposti a vedersi tutto Dark, ma poi non reggano 2 ore di Jane Campion. 2 ore, eh?
Scusa Auro, ma devo fare pubblicità al mio podcast Weirdo, solo per dirvi che parlavo già di Il potere del cane nell'episodio 26. Questo non per fare solo pubblicità, ma per farvi capire quanto c'è da dire su questo film. Il film di Jane Campion, come si diceva all'inizio, è un film che si prende il suo tempo e chiede allo spettatore di donarsi completamente per ascoltare una storia che si conclude a sorpresa. È un film di respiri e di pause, di silenzi e lunghe riprese, ma è anche un film colmo di indizi necessari per capirne il finale, che diventa perfino più succulento alla seconda visione. Non è un film veloce come l'episodio di una serie TV o come un action in cui ogni 5 minuti accade qualcosa. E di certo, Il potere del cane non è un reel di Instagram o un video di TikTok che passa e va in pochi secondi. Insomma, non è un film che vi potete vedere mentre cazzeggiate sui social. Vi dovete mettere lì e vederlo tutto. Al netto delle polemiche e a prescindere dagli Oscar, il film di Jane Campion è un'opera di cui si parlerà ancora per molti anni. Un western che parla di mascolinità tossica, di vendetta, di violenza psicologica, di abbandono, di gelosia, di repressione, di machismo e di perdita. Se fossi in voi, io un'altra chance gliela darei. Questo era Le parti noiose tagliate. Io sono Samantha Ruboni.
Io sono Aurora Tamigio.
Grazie a Sara Mazzoni per aver chiacchierato con noi e per la sua interpretazione della sceneggiatura di Il potere del cane. Noi vi ringraziamo per aver ascoltato Le parti noiose tagliate. Se il nostro podcast vi piace, aiutateci a farlo conoscere. Se volete restare in contatto con noi e ricevere i contenuti extra sulle puntate, iscrivetevi al canale Telegram @lpnt podcast. Ciao!
Ciao! nella prossima puntata.
Senti, visto che sei un medico, vorrei chiederti una cosa.
Sì?
Ecco, a volte non mi piace come sono fatto. Potresti aiutarmi?
Barry, sono un dentista.
Ciao, sono Giorgia.
Io sono Barry Egan.
Che lavoro fai, Barry?
Ho una mia attività, produciamo degli oggetti infrangibili. Le do una dimostrazione.
Sei sposato, vero?
No.
Barry, c'è tua sorella.
Voglio farti conoscere una mia collega di lavoro. Lei è Lina.
Ciao.
Ciao.
Hai una ragazza?
No.
Deve essere strano avere tante sorelle.
Ciao, Barry.
Io lo trovo divertente.
Allora? Se ti chiamavamo Finocchietto, ti arrabbiavi.
Che cosa?
Quando ti chiamavamo Finocchietto, tu ti arrabbiavi. Ho visto la foto e ho detto, vediamo com'è.
Non stai mentendo.
No. Ok. Non volevo uscire con te e nasconderti particolari importanti.
Sono Barry.
Ciao, sono Giorgia.
Chi ti ha dato questo numero?
Volevo chiederti se potevi darmi un po' di soldi.
No, mi dispiace.
Hai appena intrapreso una guerra che non ti puoi permettere.
Venerdì vado alle Hawaii.
Alle Hawaii? Ci stavo facendo un pensierino anch'io.
Davvero?
Sto raccogliendo tutta una serie di coupon che mi permetteranno di ottenere un volo gratuito.
Questa è una follia.
Grande! Sono Barry.
Hai cancellato la carta di credito.
Basta con questa storia! Passami subito al tuo principale!
Sì?
Voglio sapere nome e indirizzo, lei è pazzo!
No! Sta zitto! Hai capito? Zitto! Sta zitto! Vuoi minacciarmi?
Sì.
È un grosso errore, sei già cadavere!
Ti prego, no! Oh!
And all at once I knew he needed me.
Tu non hai la più vaga idea di quanta forza ho dentro. L'amore che riempie la mia vita mi rende più forte di quanto tu possa immaginare.
Vi parliamo di scopini, materassi e pizza. Vi parliamo di Paul Thomas Anderson e del suo Punch Drunk Love, tradotto orribilmente Ubriaco d'amore. Non mancate!
Maprul, o comunque come si pronuncia, chi lo sa, ok. Uomo, perché? Benedict mi fa questo effetto. Sei quello che fittura uguale, quello che sembra.